Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Dal 14 al 16 maggio al Cinema Lux di Massagno si terrà Tutti i colori del giallo, una manifestazione che noi seguiamo da vicino.
Tanto più Fazzioli che lei è pure giallista in proprio, amante dei crimini e dei delitti.
Sì, solo di quelli eleganti, Pagani, di quelli che hanno stile. E di sicuro ci sarà abbondanza di stile in questa 21esima edizione del festival dedicata ai 50 anni del film Profondo Rosso di Dario Argento.
Beh, noi a Rete 2 parleremo di Tutti i colori del giallo negli spazi dell'attualità culturale, come ogni anno, peraltro. In più, questa settimana andrà in onda ogni giorno alle 12.05, a partire da oggi, uno speciale dossier dedicato al giallo e al noir con grandi ospiti.
Quindi restate in ascolto dopo un attimino e avrete la prima puntata del dossier. E ci saranno grandi ospiti nel dossier e anche al Festival di Massagno, dallo scrittore francese Michel Bussy a Cocchi Ponzoni, da Barbara Baralti a Gianandrea Cerone.
Mi rimane il dubbio di cosa c'entri Cocchi Ponzoni con i colori del giallo, ma sono contentissimo che ci sia anche lui perché lo adoro. E abbiamo invitato oggi l'organizzatore del festival, si può dire il patron.
Lo direi in milanese, il padron, autore, critico, specialista di letteratura di genere, Luca Crovi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, e visto che vi siete fatti la domanda, ecco, vi rispondo rispetto al legame tra Cocchi e noir. Allora, dovete sapere che è un grande lettore di Simenon, prima cosa. Due, che ha dedicato un sacco di pezzi alla Ligera, sia lui che Iannacci, che Walter Valdi, che Gaber hanno raccontato la mala milanese. In più, quando lavorava al Derby di notte, di solito andavano a vederli un sacco di criminali che o erano scappati di galera o erano ricercati. Lui, gente come Paminonda, come Lutring o anche Valanzasca, andavano a vedere gli spettacoli di Cocchi e Renato. E tra le cose curiose che ha fatto, che racconterà durante il suo spettacolo, per un certo periodo ha fatto anche cacciatori di nazisti. In zona Brasile, assieme a una troupe Rai, per alcuni mesi andò praticamente sotto copertura a cercare gli eredi di Mengele, quelli che si erano nascosti laggiù.
Non sapevo di questa multipla natura di Cocchi Ponzoni, che me lo rende ancora più simpatico.
Tanto più che lei è un appassionato della Ligera, Pagani.
Eh beh, abbiamo dedicato un ciclo anche a Nanni Svampa, alla Ligera.
Esatto. E anche Luca Crovi, abbiamo detto, è un autore milanese e che fin da ragazzo ha sentito le risonanze del dialetto. Quanto è importante nella sua formazione di autore e di critico, di intellettuale, il dialetto milanese?
Allora, dovete sapere che da bambino io sentivo parlare il dialetto in tutti i negozi e i miei nonni, ma anche i miei bisnonni, parlavano solo dialetto milanese. Anche mio nonno, che arrivava da Aviano, quindi in zona Friuli, aveva imparato il milanese perché era la lingua di scambio. E posso anche dirvi che mio fratello per tanti anni ha cantato nel coro dei piccoli cantori di Ninico Molli, per cui canzoni come Mia bella Madunina, Crapa pelada la fai turtei, eccetera, erano le canzoni con le quali io sono nato da piccolo. Poi, quando da grande ho pensato di scrivere un ciclo ambientato a Milano negli anni 20-30, non potevo non far parlare il milanese a quelli che all'epoca lo parlavano. In particolare, la mala milanese, la Ligera, si serviva del dialetto per comunicare da una parte, ma per nascondere dall'altra. Usavano un gergo molto specifico e per un certo periodo hanno usato anche un tipo di dialetto che si chiamava furbesco, che giocava sull'inizio delle parole, sulle parole al contrario e sui significati doppi. Così riuscivano a nascondere certe cose e non le facevano capire agli altri. Per farvi un esempio, la pistola si chiamava il ferro, fare una rapina in casa, far carbona, tanto per darvi l'idea.
Quindi, fare? Com'era la rapina in casa?
Far carbona.
Carbona.
Come fare il carbone? Carbona, sì, ma vuol dire svaligiare la casa. Poi a Milano, per esempio, il carcere di San Vittore non si è mai chiamato carcere di San Vittore, l'hanno sempre chiamato il 2,
il numero
perché
due,
era in via, certo, Filangeri 2, il 2, sì. E quindi tieni presente che queste parole erano parole chiave per entrare in storie belle, ma anche in storie pericolose in alcuni casi. E la canzone milanese ha avuto sempre un tratto noir per raccontare la città, per cui Iannacci, Gaber, Cocchi Renato, Walter Valdi, i Gufi hanno sempre raccontato quei piccoli criminali di quartiere che esistevano.
Saluto anche, perché abbiamo al telefono anche uno degli autori che saranno ospiti a Tutti i colori del giallo giovedì 15 maggio alle 18:30, peraltro. Fazioli, 15 maggio, mi ricorda qualcosa? Lei compie gli anni il 15 maggio.
È il giorno del mio compleanno, lo ammetto, ma che c'entra?
No, niente, lo volevo, mi faceva piacere ricordarlo. Il 15 maggio, quindi, Genetliaco Fazioliano sarà ospite a Massano alle 18:30, Gianandrea Cerone, a cui diamo con piacere il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a Luca e buongiorno a voi. Io vado apposta a Massagno perché è il compleanno di Fazioli, in realtà Luca mi ha pregato.
Ah, sì, quello è l'evento, sì.
Esatto. No, ma a parte questo, sì, partecipo con grandissimo piacere, peraltro anticipando lo spettacolo di Cocchi, che è veramente eccezionale e porta con sé tutto quello che ha un po' raccontato Luca, no? Questa Milano che è passata, ma è comunque presente nel substrato dei racconti gialli milanesi e che io comunque tengo sempre ben presente, perché è quella che dà una coloritura speciale, no? Quella dell'umanità, di questi milanesi che esistono ancora. Io nell'ultimo romanzo, Le conseguenze del male, ho raccontato proprio questo declino definitivo di questa Ligera che si scontra in realtà con un crimine ormai economico, no? Fatto di grandi numeri economici e fatto di grande cinismo, che sta un po' travolgendo tutta la città.
Ecco, e ricordiamo fra l'altro che fra poco uscirà per Guanda il prossimo romanzo di Cerone, sempre un'avventura dell'ormai celebre commissario Mandelli, La curva dell'oblio. Lei, Cerone, è intriso di milanesità come autore, fa un uso meno massiccio del dialetto rispetto ad altri autori, lo usa per connotare alcune situazioni e soprattutto usa un italiano contraddistinto dall'oralità nei dialoghi.
Assolutamente sì, beh, ma questo probabilmente, Andrea, mi deriva anche dal fatto di aver lavorato proprio sull'audio, no? Sul racconto, sullo storytelling, come dicono quelli bravi, sullo storytelling orale, che però fa parte pienamente della tradizione anche del noir italiano, perché noi non dobbiamo dimenticarci che dalla metà degli anni 50 fino ai primi anni 80 c'erano questi sceneggiati cosiddetti radiodrammi che la RAI faceva ed erano soprattutto spesso narravano proprio oralmente dei racconti gialli e quindi la narrazione audio è sempre stata al centro dell'attenzione, anche e soprattutto per i gialli. In effetti questo si riscontra nel fatto che adesso vengono fatti raramente dei reading, cioè le presentazioni normalmente sono delle presentazioni degli autori, si parla spesso degli autori del loro vissuto e molto poco di quello che è invece il contenuto dei loro romanzi, perché proprio si è persa l'idea di ascoltare delle parole raccontate.
Sì, c'è una doppia tendenza. Da una parte gli autori inseguono l'oralità, il racconto orale in più modi, anche nell'uso del dialetto, d'altra parte però poi nelle letture rispetto ad altri paesi non si leggono i romanzi ad alta voce. Per non parlare solo del dialetto milanese, fra i maestri del dialetto nel poliziesco c'è sicuramente Andrea Camilleri, il creatore del commissario Montalbano, e se non sbaglio Crovi nei prossimi mesi uscirà un suo libro proprio su Camilleri, che ha avuto un percorso verso l'uso del siciliano non privo di ostacoli.
E la cosa incredibile è che Camilleri, grazie all'uso del siciliano reinventato, il vigatese, spiega al mondo quanto possa essere importante la lingua nei racconti. Tenete presente che il suo grande successo ha portato poi altri paesi internazionali come la Germania o anche la Francia a avere narratori che usano il dialetto locale. Persino una zona come molto grande come la Svizzera ha delle differenze dialettali da cantone a cantone. E la cosa incredibile è che Camilleri ha risolto molti dei casi suoi e del suo protagonista Montalbano proprio grazie all'approccio della lingua. Da ragazzo il siciliano era la prima lingua che sentiva parlare Camilleri, fu la stessa lingua che sentì parlare anche dagli alleati quando sbarcarono, perché molti di loro erano italo-americani, ma fu anche la lingua che gli venne negata al collegio arcivescovile, dove lo mandarono per punizione i genitori. Tenete presente che in questo collegio religioso i ragazzi non potevano parlare siciliano, per cui per lui il siciliano è stato anche una forma di ribellione in qualche modo, oltre che una forma di identità età. È stata la prima forma di lingua con la quale si è sentito raccontare le storie da sua nonna, per darvi un'idea.
Noi ricordiamo con piacere dal 14 al 16 maggio, quindi in settimana, Tutti i colori del giallo che ritorna qui a Massagno. Però prima di salutare i nostri ospiti, io approfitto della vostra conoscenza del dialetto milanese per un dubbio che mi attanaglia da decenni, perché c'è un verso di una canzone che poi era una canzone popolare registrata da Nanni Svampa per Ricordi in una di quelle antologie stupende dedicata alla musica della Ligera, e questo verso dice: e con la cicca in bocca e la roda del pan de mei, la povera Ligera la va purtai quadrei. Allora, io sono 20, 30, 40 anni che mi chiedo cosa diavolo è. Intanto la roda del pan de mei, la ruota del pane di miglio, e poi cosa sono questi quadrelli la che la Ligera...
Miglio, e il pane di miglio era il dolce preferito dei milanesi. Mio nonno, che faceva il pasticcere, lo faceva. E i quadrei in realtà sono i quadretti, che rappresentano le cose che si rubano da certe parti. Ma se tu avessi fatto questa richiesta a mia nonna, ti avrebbe detto: te capis una got baluba, perché non hai capito niente.
Cerone? Poi non dimentichiamoci che Ligera e Ligera, come si chiamava, era l'equivalente della miseria, quindi è legata a questi temi del pane di miglio, del cibo rubato.
Io ringrazio Luca Crovi e Gianandrea Cerone di essere stati con noi. Fra il 14 e il 16 maggio ci sarà il festival Tutti i colori del giallo. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie a voi, ci vediamo a Massagno.
Sima di Kanda Paye. Eccoci alla terza puntata del nostro miniciclo sul caffè nelle canzoni di Pino Daniele, a cura di Marco Pagani.
Presentazione impeccabile e concisa, come piace a me. Fazioli, grazie.
Si figuri. La settimana scorsa eravamo nella stanza da letto di un uomo pigro che non voleva alzarsi mentre il profumo del caffè si spandeva per la casa. E il tutto in forma di una specie di bossa nova rivisitata.
Già, oggi cambiamo genere musicale perché Pino Daniele, da questo punto di vista, è stato un musicista di eclettismo straordinario, e le volevo proporre infatti un suo grande classico in chiave blues.
Indovino, a me mi piace blues.
Bravo Fazioli, direi che ce ne sentiamo insieme subito un pezzetto e poi ne parliamo perché ce n'è veramente da dire.
A me mi piace zucchero che scende in un caffè e con una presa rana insomma chi è meglio di me. Se cagazzi mi faccio tutto quello che mi va, perché sono blues e non voglio cagnare.
Ma quanti musicisti è stato Pino Daniele? La settimana scorsa una bossa nova, oggi un blues elettrico un po' funk con delle note di acid jazz, direi.
Io non escluderei che persino i Jamiroquai abbiano preso ispirazione a piene mani da questa musica. Comunque sì, ha ragione, Pino Daniele musicalmente è stato un gigante. Qui però stiamo parlando del testo. Ha sentito l'attacco delle parole di questa che per inciso è la seconda strofa del brano A me mi piace blues?
A me mi piace o zucchero che scende in to caffè.
Vabbè, sulla pronuncia soprassiedo.
Grazie assai.
Non si sbilanci però, che col napoletano un ticinese rischia di farsi male.
Un sacch, forse. Va bene.
Ci sono due elementi sui quali vorrei portare la sua attenzione. Rimaniamo sul testo. Il primo è quanto il napoletano sia perfetto per il blues.
E in italiano non sarebbe la stessa cosa.
Certo, perché l'italiano ha poche parole tronche.
Ci sono troppe sillabe, lo diceva anche Eugenio Montale, pensi.
Vero. Invece il blues ha bisogno di parole tronche per funzionare, di parole che abbiano l'accento sull'ultima sillaba. L'inglese di queste parole è ricco, mentre l'italiano è una lingua più sdrucciola in generale, e il blues con le sdrucciole non funziona.
Mi faccia provare. A me mi piace lo zucchero che scende dentro al caffè e con una presa d'anice, ma chi è meglio di me? Non è il massimo.
No, ma ha detto poi che Pino Daniele non è l'unico ad aver capito quanto il napoletano sia perfetto per il blues, e uno per tutti io voglio citare un altro grande cantautore napoletano, che è Edoardo Bennato, che sotto il falso nome di Joe Sarnataro nel 1992 uscì con un album rock blues assolutamente geniale, tutto in napoletano, dal titolo È asciuto pazzo padrone. Pino Daniele però ha fatto un lavoro sul blues in napoletano che secondo me è a tutt'oggi ineguagliato.
E ha ragione, ma diceva prima che erano due le cose di cui voleva parlare, e la seconda?
La seconda è la metafora.
Quale metafora?
Lo zucchero che scende nel caffè.
Lo zucchero nel caffè, non ci vedo nessuna metafora.
Guardi meglio. Lei sa che uno dei più vecchi proverbi sul blues è che per suonarlo al pianoforte ci vogliono una mano bianca e una mano nera. Capisce il colpo di genio? Lo zucchero nel caffè, il bianco nel nero e tutto questo cantato proprio in un pezzo blues dove la componente del colore è così potente. Coincidenze? Io non credo.
Sì, ci sta, ma ha le prove di questa intenzione di Pino Daniele?
No, non ho nessuna prova, però voglio pensare che sia andata così.
E va buo.
Uff, meglio chiudere prima che lei mi diventi napoletano.
Yam è bella, il ecco. Personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordam che l'uscita sta solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.